Sai Stefano cosa stavo riflettendo? Sì. Di nuovo ben ritrovati e ben trovato. No, stavo riflettendo sul Como. C'è una sola pecca, a mio giudizio. Squadra che dimostra un grande talento, una grande qualità, un'organizzazione di gioco, una squadra anche concreta, oltre che spettacolare. Però non c'è un calciatore italiano. Sai, mi dispiace, sai per quale motivo? Perché penso che Fabregas poteva far crescere qualche giocatore italiano con questa mentalità, no? Poteva dare un aiuto anche... ha avuto lì anche la nazionale. Invece alla fine è il calcio italiano che ha aiutato Fabregas, perché insomma gli ha dato una grande opportunità, sta facendo il suo lavoro molto bene, molto bene. Però ecco, se dovessimo trovare proprio una nota stonata,
è questa,
capito? Perché poi ieri è entrato Goldaniga, che ha fatto, ha simulato qualche minuto di presenza, niente. Esatto. È l'unica nota stonata, perché poi quando la vedi giocare, che gli vuoi dire? C'è poco da aggiungere. Qualcuno dice che avendo speso tutti quei soldi doveva per forza arrivare in alto, praticamente in classifica.
Speso bene.
Ha individuato. C'è anche la competenza di andarla a scegliere, esatto, questi giocatori.
Ha speso bene, ha creato.
Ma tu ci credi che può arrivare a quarta?
Sì, però sai, molto dipende dalla prossima. Adesso la ripresa Pasqua-Pasquetta e dintorni. Se vince a Udine, secondo me è quasi fatta, perché poi può permettersi anche dei passi falsi. Certo, non è che deve perderle tutte e due in casa contro l'Inter e con il Napoli, anche con due pareggi, oppure ne perde una e ne pareggia un'altra, ha sempre una partita di vantaggio su Juve-Roma. C'è il Como, anche se dovesse essere raggiunto dalla Juve o dalla Roma, passerebbe come qua, perché è in vantaggio sia con la Juve che con la Roma, quindi tutto lascia presagire che il Como, insomma, ha buone possibilità di pace. Poi bisogna vedere, se vince a Udine si porta avanti, quel pezzo in avanti si porta,
vediamo, vediamo,
perché c'è Inter-Roma e quindi poi la Juve ha due trasferte importanti, Marco, stiamo dando un'occhiata al calendario, va a Bergamo, calendario, e va a Milano contro il Milan.
Sì, assolutamente, assolutamente. Lo voglio chiedere un attimo anche a chi abbiamo raggiunto. Allora, c'è Antonio Paganin con noi. Ciao Antonio, ben trovato.
Ciao,
buon pomeriggio.
Buongiorno a tutti.
Ciao Antonio, con noi c'è anche il direttore di Milan News, Antonio Vitiello. Doppio Antonio per noi. Ciao Antonio Vitiello. C'è? Non lo sento. Antonio, ci sei? Buon pomeriggio. Non lo
sentite? Sentite?
Ah, ecco, adesso ti sento, grande Antonio. Ciao.
Sì,
buon pomeriggio anche a te, ben trovato. Qua, ben trovato. E poi si unisce a noi anche Luca Cerchioni con noi in questo momento. Ciao Luca, ben trovato.
Ciao Luca.
Pomeriggio, grazie per l'invito.
Radio One Station con noi. Allora, Luca, Luca, Antonio e Antonio, devo chiamarli per cognome, se no faccio una gran confusione. Stavamo parlando un attimo del Como, io e Stefano. Vi chiedo, insomma, anche a voi le vostre sensazioni. Se è una squadra, insomma, credete nel quarto posto del Como? Antonio Paganin.
Guarda, quando noi ci siamo sentiti a settembre avevo detto che il Como poteva essere una sorpresa, non pensavo si spingesse così avanti, onestamente. È stata una piacevole sorpresa, pensavo potesse lottare onestamente per le coppe, per l'Europa, per la Conference, non pensavo potesse andare a infidiare le prime quattro posizioni della classifica.
Anche io
ad oggi, ad oggi l'impressione è che di chi sta davanti sia quella che sta meglio proprio calcisticamente, mentalmente, anche proprio come ambizione. Lasciamo stare quello che dice Fabregas, che lui non guarda la classifica, la guarda come.
Bugiardo.
Però in questo momento vivono dentro una sorta di bolla calcistica che gli permette di divertirsi, che è l'impressione che si ha quando si vede giocare al Como, e poi di non pensare all'obiettivo che devono raggiungere, che un altro vantaggio che se lo vai a spostare leggermente là, in questo momento sta penalizzando l'Inter, perché la sta quasi soffocando solo all'idea di arrivare all'obiettivo. Per cui due modi diversi di viversi il campionato, una che si sta prendendo tutto quello che viene, e l'altra, ripeto, l'Inter in questo momento sta facendo un po' più fatica, ma anche abbastanza normale, per cui ci sta, quando arrivi vicino al traguardo, di faticare un po'.
Antonio Vitiello, vengo da te, insomma non è più un sogno ma è una realtà questo quarto posto a questo punto,
Sì, è una realtà, anche perché è una bella realtà Como, anche a livello di investimenti, non ci dimentichiamo che comunque ha speso tanto, questo comunque va detto. D'altronde la famiglia che gestisce il Como è la più ricca d'Italia, a livello proprio di classifica di famiglie, di imprenditori che investono nel nostro calcio. Questo non è una cosa trascurabile. Poi, come diceva Antonio Paganini, lui ha usato il termine bolla, io l'ho definita isola felice, ma siamo lì, nel senso che comunque vivi il campionato senza le pressioni di dover vincere necessariamente.
E voi pensate che adesso un po' di pressione non arriva, cioè avere lì l'obiettivo,
sì, però,
quasi a portata di mano.
Se fallisci il quarto posto col Como, prendi gli applausi lo stesso, perché vai in Europa League, è al Milan, al Napoli, alla Juve, all'Inter. Se sbagli un piazzamento, ti distruggono. Quindi questo fa tutta la differenza del mondo. Poi io vorrei comunque elogiare il calcio di Fabregas, che comunque secondo me in Italia è uno dei pochi che fa vedere qualcosa anche di moderno, di innovativo. Lo dico anche contro un po' quello che è, tra virgolette, il mio interesse, nel senso che io seguo il Milan, no? Sapete, certo, tutte le critiche che subisce Allegri sul calcio non
ha fatto qualcosa di moderno nel secondo tempo contro il Torino, anche lui.
Però, no, però dico comunque Fabregas, secondo me, ha avuto anche il coraggio di sperimentare qualcosa di diverso in Serie A, e questo gli va dato sicuramente atto di questo.
È vero, peccato che non c'è in italiano, io lo dicevo prima a Stefano, eh. Peccato veramente. Per me è la nota stonata di questa squadra. Poi, per carità, ognuno è libero di pensare come vuole. A non avere un italiano o due italiani da inserire, da far crescere, da inserire in questa mentalità di un gioco un po' più, no?
No, questo è vero, però se andiamo a vedere per esempio gli italiani del Milan, insomma, non c'è manco un convocato nell'Italia attuale. Ci sarebbe Gabbia, che è infortunato, gli altri sono Ricci e Bartesaghi, cioè voglio dire, anche le colonne che in passato hanno fornito italiani alla nazionale, come il Milan, la Juve, l'Inter, sono pochi giocatori veramente forti. Io vedo la formazione dell'Italia, onestamente rabbrividisco, non so voi, ma ci sono dei nomi che una volta non sarebbero stati nemmeno
ma torniamo indietro, caro Antonio, guardiamo avanti,
lo so, perché però tanto d'altronde se poi siamo in questa situazione, poi è anche per questo,
sì, assolutamente. Luca Cerchioni, mi manca il tuo pensiero su questo Como.
Allora, direttore, innanzitutto, prima, quando vi ascoltavamo a microfoni spenti, parlavate degli investimenti fatti dal Como, eccetera eccetera.
Sì.
Sinceramente, investimento ovviamente non è assolutamente mai sinonimo di risultato, altrimenti dovremmo chiedere ad esempio a Conte di vincere lo scudetto e arrivare tra le prime quattro in Europa, no? Detto ciò, il Como sta costruendo...
Vabbè, tra le prime quattro ci sta arrivando Conte, sullo scudetto.
Tra le prime
ancora.
Quattro sì, no, tra le prime quattro in Champions.
Ah, in Champions.
Non uscire al girone e arrivare...
Ah, ho capito.
Quello che guadagna, visto anche quello che il Napoli ha investito. Quindi, siccome questo sarebbe un discorso troppo banale da fare, dobbiamo evitare di farlo anche per il Como. Il Como ha un progetto che quest'anno sicuramente non vede un punto d'arrivo, ma un punto di partenza. Per quanto concerne la questione italiani pronti, forti, nell'immediato, probabilmente a cifre giuste non c'erano sul mercato, il Como ha preferito investire. È ovvio che, secondo me, per quelle che sono le società, se dovessero decidere di portare avanti a lungo il progetto Como, incomincerebbero a costruire anche un settore giovanile all'altezza di questa prima squadra, senza pressioni, perché si stanno affacciando per la prima volta nella loro storia a dei livelli di calcio nettamente superiori ed importanti.
Assolutamente. Che vuoi dire, insomma, c'è poco da aggiungere, no Stefano? Certo, poi a livello strutturale bisognerà poi vedere anche il discorso stadio e tutto quello che concerne, come poi in caso di arrivo alla Champions, come si adegueranno ai parametri della UEFA, perché anche questo discorso andrà preso in considerazione. Oggi
prenderanno le misure, su questo non ci vedono grandi difficoltà.
Sì.
Cioè, a me sembra una società strutturata, sanno quello che vogliono, quello che fanno. Non è tutto... Cioè, non è casuale, niente è casuale al Como.
Certo.
Hanno scelto bene l'uomo che poi far quadrare i conti sia economici che sul campo, perché vedere il Como è uno spettacolo, poi è tutto armonico, armonioso. Poi vedi anche molto concreto, come dicevi tu.
Sì, sì, sa fare pure la fase Dovicas, migliore difesa del campionato. Dovicas e Passa
hanno fatto 21 gol in due, senza dimenticare i 6 gol di Baturina, sono 27. Sono la somma dei gol che hanno fatto Lautaro, Thuram ed Esposito. Senza considerare Bonny, che ne sarebbero altri di 6, quindi sono un pochino di più. Però per farti capire, Passa e Baturina non sono due attaccanti, cioè la bontà proprio della...
La qualità di calcio qualità che di gli calcio, consente di poi di fare questi gol. Insomma. No, ma su questo non ci sono... Credo non si possono. Qualcuno dice che noi
sta giocando senza Morata, che forse all'inizio avrebbe dovuto rappresentare qualcosa di diverso là davanti. Cioè, è bravo questo allenatore, cioè uno che poi vede le cose durante la settimana, fa delle scelte e sono quasi sempre tutte indovinate.
Assolutamente. 3318200213, è vero che l'Inter è favorito per lo scudetto, però vedendo come sta giocando li vedo senza energia, nel calcio si corre, voglio solo ricordare che l'anno scorso l'Inter sulla sua strada per vincere lo scudetto doveva incontrare Fiorentina, Roma, Bologna, Lazio, Parma, 5 partite e 2 punti, poi c'è il Como, per vincere lo scudetto quest'anno, in campionato e Coppa Italia, Cagliari, Torino, Verona... tutto può succedere, dice Stefano, tutto può succedere, caro Antonio Paganin, tutto può succedere, chi temi alle tue spalle, alle spalle dell'Inter, anzi, chi temi? Paganin.
Abbiamo parlato la settimana scorsa che reputavo l'Inter, da quel punto di vista lì, che poteva gestire il proprio destino, e lo confermo ancora. Non è il fatto di aver rallentato dopo il derby con l'Atalanta e con la Fiorentina ieri che può farmi cambiare idea. Ci può stare di avere un attimino la necessità di tirare un po' il fiato calcisticamente parlando, e non possiamo neanche pensare che Napoli e Milan vadano sempre piano come sono state negli ultimi tempi, in particolare il Napoli che sta recuperando tanti giocatori importanti che possono dargli la possibilità di poter, come stanno facendo, un filotto lungo. 6 punti sono comunque una dote importante da gestire, e bisogna essere bravi senza farsi prendere quella che può essere l'ansia calcistica di dover per forza andare a ottenere il risultato a Firenze. Ci può stare anche tu pareggi a Firenze con una buonissima Fiorentina come abbiamo visto ieri, però ripeto, se tu hai scavato quel tipo di differenza lì vuol dire che un motivo c'è, di essere bravo da qui a fine a gestirle.
Ma ti dà la sensazione che possa gestire però quest'Inter, Antonio?
Io parlo, sai, di gestione nel senso che hai un vantaggio, e come ieri può anche essere che se tu arrivi a 10 minuti alla fine la Fiorentina ti pareggia una gara non ben giocata, non da Inter, però ci può stare che tu non vada a prenderti dei rischi. Differente nel momento in cui il margine può essere un po' più sottile, come è successo l'anno scorso con la Lazio, nel quale a un certo punto erano arrivati lì a mantenere quel punticino famoso di vantaggio con il Napoli, e probabilmente qualche cosina è scattato in negativo e il campionato gli è sfuggito dalle mani. Le prossime due gare, a mio modo di vedere, diranno molto su quello che può essere in termini di possibilità che qualcuno si avvicini o meno. Perché se dovesse proseguire questo trend un pochino qua un po' piatto come le ultime gare, allora le inseguitrici potrebbero avere il pensiero di poterlo riagganciare. Nel momento in cui l'Inter dovesse ritornare a fare l'Inter, per cui inanellare due vittorie, è chiaro che lì la concorrenza verrebbe un pochino meno in termini proprio di volontà di provare a rischiare qualche cosa.
Certo, ma tanto dietro devono solo vincere, Stefano. Non hanno altre possibilità se non vincere. Magari è capire, io oggi chiedevo insomma chi può fare più punti delle due, è chiaro che c'è lo scontro diretto al prossimo turno, lì si capisce tutto, insomma chi sarà, chi verrà fuori poi la squadra che proverà a inseguire fino alla fine.
Milan c'è un calendario non agevolissimo, non molto.
C'è la più agevole il Napoli, vero?
Sì.
Dopo la partita, cioè, è rimasto il Como, mi sembra, come altra squadra difficile.
Poi c'è una trasferta, credo, a Genova contro il Genoa, Milan. Andare a giocare lì.
Quindi anche
poi
il
alla Juve,
sì.
Insomma ce n'è, adesso non so, Vitiello forse ce l'ha.
Antonio, c'è un messaggio per te, per Vitiello, che dice: Vincenzo, sono tifoso milanista, dite per favore al direttore Vitiello che lo scudetto lo vince il Napoli, noi non siamo all'altezza di Inter e Napoli.
Allora, io penso che l'Inter alla fine riuscirà a portarlo a casa lo scudetto, perché comunque 6 punti sono tanti, ragazzi, 6 punti sono troppo. E al di là della flessione, poi questa pausa arriva,
partite,
secondo... Sì, però la pausa secondo me arriva anche nel momento giusto, nel momento di flessione dell'Inter. Secondo me recupereranno energie e si riorganizzeranno per queste ultime 8 partite. Sarebbe un qualcosa di ultra clamoroso perdere uno scudetto con il vantaggio che aveva l'Inter fino a 2-3 giornate di campionato fa. Sarebbe davvero una roba storica, ecco, quindi questo mi porta a pensare che comunque l'Inter alla fine riuscirà a vincerlo. Tra Milan e Napoli credo che il calendario più semplice sia quello del Napoli, perché il Milan ha Napoli, Udinese, Verona, Juve, Sassuolo, Atalanta, Genova e Cagliari, quindi io tra queste vedo almeno tre scontri diretti tra Napoli, Juve e Atalanta nelle ultime 8, non sono poche. C'è da dire che però il Milan ha perso più punti con le piccole che con le grandi, anche questo è un altro trend da analizzare, cioè il Milan paradossalmente ha fatto meglio contro Napoli, Inter e Juve che contro Cremonese, Pisa e Genova, tanto per fare un paragone. Però quello che secondo me ed è giusto quello che forse dice il nostro amico alla radio col messaggio di prima, è che il Milan non è una squadra da filotto di vittorie, cioè il Milan non riesce a fare 6-7 vittorie di fila, e se non riesce a fare 6-7 vittorie di fila lo scudetto in questa volata non riesce a vincerlo. Qui vince lo scudetto chi sta meglio e chi riesce a fare più vittorie consecutive.
Luca, Napoli è più diciamo portato a fare il filotto, mi sembra di capire.
Ma io in tempi non sospetti avevo detto che un paio di settimane fa avevo detto che il Napoli avrebbe perso al massimo una di queste ultime, ne restano 8. Mi sembra stia andando abbastanza bene, ovviamente in previsione detto che stesse per recuperare come importante, mi sono ancora convinto di ciò. Bonus ce lo si deve giocare proprio.
Aspetta Luca, ti
Milan.
Sentiamo un po' male, mettiti meglio perché vai a tratti.
Adesso mi sente? Sono in viaggio purtroppo.
Ok, sì, immagino. Vai, adesso sì, vai. Dicevi?
Okay. No, dicevo, ero convinto già da un paio di settimane che il Napoli perde una sua gara dalla fine.
E niente, non ti riusciamo a sentire bene, Luca. Non ti riusciamo a sentire bene, evidentemente. Ma forse se nello spostamento non ti riusciamo a sentire.
Sono in autostrada, adesso...
No, male. Magari proviamo un attimo al volo proprio prima di salutarlo. Allora, dunque, affrontare il Napoli col 3-5-2 sarebbe legale, ci farebbero una manita. Ecco, qui posso chiedere questa cosa, Stefano. Ieri questo cambio tattico, il Napoli e il Milan, può ripresentarlo contro il Napoli?
No.
Tu dici di no? Si affiderà a quello che lui conosce bene,
ma
no?
Se vince la partita metti lì in attesa, vedi lo sviluppo e poi magari dopo fai delle modifiche, eccetera, eccetera. Insomma Allegri adesso si può dire tutto, ma insomma che non sia sprovveduto, no?
No,
non si può dire che non sia un vincente, uno che prepara, però vedo un Napoli in risalita, insomma, che si può rilanciare perché c'ha giocatori che ha recuperato belli freschi, che hanno voglia di dire qualcosa di diverso, insomma, no? Anche scacciare via tutto questo stop lungo, cioè De Bruyne non lo vedo che c'ha voglia, visto anche
sì.
McTominay è tornato, ha ripreso tutto.
C'hanno voglia di finire la grande, esatto. Le ho visti proprio. Luca, non so se abbiamo ripreso al volo, Luca, vediamo un attimo.
Sentite, ragazzi?
Adesso sì, vai.
Ok, perfetto. No, dicevo, io ero abbastanza convinto che il Napoli nelle ultime 10 ne avrebbe persa al massimo una. Le prime due sono andate bene di queste 10, quindi restano altre 8. È chiaro che sarebbe poi importante vincere con il Milan, non è che sono frate indovino, però è chiaro che pensando ai vari recuperi, soprattutto a centrocampo, era abbastanza prevedibile che il Napoli potesse girare un po' meglio, ecco. E così sta succedendo. Capiamo dove questo Napoli può arrivare, può dire, però secondo me anche già il fatto, ecco, di aver accorciato la classifica ha messo pressione all'Inter, una pressione che all'Inter non sta facendo bene, ce ne siamo resi conto, no, dalle ultime giornate. Sì. 6 punti giustamente dal Milan, come diceva il direttore Vitiello, sono tanti, non sono pochi, però mai dire mai, fin quando la matematica non condanna, mai dire mai.
No, assolutamente, abbiamo visto tante rimonte in passato, quindi non è che possiamo. E, Antonio Vitiello, ti aspetti parlavamo prima di queste scelte, no, tattiche del Milan, c'era un ascoltatore che ci diceva del 3-5-2 e di rimettere invece il Milan visto nel secondo tempo. Io sono dell'idea che Allegri metterà la sua classica formazione, no? Tu che ne pensi, Vitiello?
Allora, secondo me contro il Napoli Allegri proseguirà col 3-5-2, pure perché nei confronti diretti con le big questo modulo e questo sistema di gioco ha sempre comunque funzionato, soprattutto fuori casa, no? Sei lì col blocco basso, aspetti il Napoli che attacca e magari riparti, sperando magari anche di recuperare un giocatore come Leao che nelle ripartenze è comunque bravo, e vai a pungere la squadra di Antonio Conte. Quando invece Allegri cambia? Quando trova la strada sbarrata, quando trova il muro della difesa avversaria, soprattutto contro le piccole. Infatti questo 4-3-3 l'ha usato nei minuti finali contro la Cremonese ed è riuscito a vincere. Lo ha usato contro il Torino nel secondo tempo, quando il primo tempo l'avevi chiuso sull'1-1 ed ha fatto due gol. I tifosi giustamente dicono: ma perché non si utilizza sempre questo 4-3-3, visto che comunque sta portando delle buone cose? Evidentemente Allegri non si fida ancora troppo, soprattutto perché non ha forse gli uomini a disposizione per farlo. Leao non sta benissimo, non c'è un attaccante che fa gol. Il Milan segna con centrocampisti, difensori, gli attaccanti stanno facendo davvero tantissima fatica. Quindi in qualche modo riesce a fare Allegri, perché è un bravo allenatore, però la squadra in vista dell'anno prossimo va assolutamente rinforzata, su questo non ci piove.
Vabbè, dai, saremo un po' a vedere. Voglio chiudere con Antonio Paganin, e qui ci parlano, Antonio, arrivano messaggi. Ciao Marco, faccio una considerazione per quanto riguarda il braccino del tennista. L'Inter gli ultimi 5 anni poteva vincere 5 titoli continuamente, però ne ha vinto solo uno, dando alla seconda molti punti di distacco. Quindi la mia riflessione è che soffrono il fiato degli avversari alle costole. Un po' questo ci, che dice Antonio Paganin? Questo infatti è un dato da non sottovalutare, eh?
No, ma è quello che diciamo così, si stava un po' snocciolando prima. L'unico campionato che ha vinto è perché c'era un margine che ti ha permesso di poterlo gestire senza pressione. Quando tu sei andato un po', ripeto, sotto pressione, ricordo ancora adesso quando sei andato tu a Bologna e dovevi vincere una gara con una squadra tranquilla, e sappiamo che cosa è successo. La gara anche con la Lazio dello scorso anno ha testimoniato a questo. Quando si arriva lì e c'è un pochino di bagarre, ci devi un po' sgomitare per mantenere quella che è la classifica costruita con grande fatica, probabilmente la pressione per tanti motivi, la gestione interna, che uno può dire: ma l'anno scorso c'era Inzaghi, quest'anno c'è Chivo. L'impressione da fuori che se ne ricava al momento è quella. Poi ripeto, ci sono anche delle altre, insomma, poi c'è la stanchezza, però adesso spariranno le coppe, c'era solo il ritorno di Coppa Italia, c'è la pausa, lo vedremo. Come ho detto prima, le prossime due daranno un pochino il quadro dello stato di salute dell'Inter, autorizzeranno o meno gli inseguitrici a crederci o meno.
Vabbè, staremo a vedere, ragazzi, io mi devo fermare. Ringrazio Luca Cerchione per essere stato con noi, grazie Luca, a presto, un abbraccio.
Ragazzi, grazie a voi, un abbraccio forte sempre.
Grazie, grazie anche ad Antonio Vitiello, a presto Antonio, ciao, buon lavoro, ciao, come sempre un abbraccio anche a te, e poi salutiamo anche Antonio Paganin per essere stato con noi, lo ringraziamo, grazie Antonio.
Ciao Marco, ciao Stefano, un abbraccio.
Ciao Antonio.
Ci fermiamo, adesso apriamo un po' il filo diretto con i nostri ascoltatori, recuperiamo un po' di messaggi, sia audio che testi scritti, alle 331 82002.